Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Che io avrei pensato a Marilyn Monroe, a Diamante di
dobbiamo
Zucchero con testo di De Gregori.
Mauro, dobbiamo affacciarci al mondo
per
del
fortuna
pop
ci
moderno.
Sono i giovani, esatto. con 2G
che noi apprezziamo, peraltro Clara ci piace veramente tanto e ci pareva perfetta per
tra l'altro era anche a Trento Clara,
esatto,
voce e chitarra al Teatro Sociale
dalla nostra Marta Cagnola ovviamente
da chi se no mi viene
esatto.
da dire
tutto questo per introdurre la notizia di copertina di oggi, che in realtà è una seconda puntata di una notizia che abbiamo dato qualche giorno fa e già qualche ascoltatore si lamentava del fatto che non avessimo dato l'esito di questa asta di Christie's che nei giorni scorsi ha piazzato con successo l'Eden Rose, Mauro, quindi questa pietra meravigliosa, questo diamante rosa, una rarità totale. Eravamo preoccupati che non si raggiungesse
la
cifra
richiesta.
No, ma me
lo dovrebbe portare Amazon Prime oggi pomeriggio.
Sì,
sì, me la consegnano oggi pomeriggio.
Allora, quanto è stata collocata?
13,3 milioni di dollari, però insomma, soldi ben spesi mi viene da dire, perché
sì.
Perché è un 10,2 carati di eccezionale bellezza, purezza con assenza di colorazioni secondarie. È rarissimo, l'abbiamo già spiegato, un diamante sì. rosa sormonta un antico anello, è stato offerto a Christie's da un venditore anonimo.
Ma anche penso che il compratore
sarà altrettanto.
Esatto, non queste informazioni non si riescono mai ad avere.
Beh, ma sai quanti amici poi trovi se vai a sapere in giro, quanti amici,
che ti
amiche,
puoi permettere questi investimenti.
Parenti che spuntano
esatto.
da ogni dove.
Come gemme.
Esatto.
E non tanto rose e pregiate.
Comunque rose sì, pregiate. Questo Eden Rose è una gemma di particolare pregio, perché è un diamante di particolare pregio perché anche la lavorazione è di particolare pregio. Lo hanno spiegato gli stessi responsabili di Christie's dicendo che la capacità di dividere una gemma colorata in un diamante tondeggiante e vedere una simile intensità di colore è un fatto più unico che raro, l'ha detto Rahul Kadakia, che è l'International Head of Jewelry di Christie's.
L'Eden Rose, peraltro, completo la notizia, si inserisce, per la gioia di chi lo indosserà, nella tradizione delle gemme giudicate leggendarie, Mauro, come già un'altra gemma della quale si era parlato in passato, il mitico Eternal Pink, quindi proprio il rosa eterno. Vabbè, peccato non avere l'opportunità
poteva
di
essere un
così,
asset di
provarlo.
Investimento interessante, visto
sì.
che oggi è giovedì, parleremo di investimenti, di investire informati.
Esatto, parleremo con PIMCO del loro Secular Outlook, è un rapporto annuale che pubblica una delle più grandi case di investimento al mondo specializzata nel settore obbligazionario, e ci racconterà qual è a questo punto lo scenario che si apre per chi vuole investire alla luce chiaramente delle iniziative delle banche centrali che stanno con molta prudenza cominciando a tagliare i tassi di interesse. Sai che stamattina ha tagliato la Svizzera?
No.
La Norvegia no? Vedremo più tardi cosa farà la Bank of England.
Dopo il pareggio di ieri la Svizzera agli europei. No, non c'entra, però magari ha influito.
Aveva voluto, esatto.
Se tu dici che Taylor Swift influisce sul PIL
britannico. Siccome ci sono delle cose assolutamente inedite che impattano sull'attività delle banche centrali come Taylor Swift, non è detto che magari ieri sera la partita di calcio abbia fatto prendere questa decisione questa mattina alla Banca Nazionale di Svizzera. E quindi parleremo di mercati, investimenti appunto con PIMCO. Allora, la seconda notizia invece non c'entra niente né con investire informati né con il diamante rosa, però il punto è che non potevamo soprassedere,
non ci si poteva esimere,
no,
è vero,
esatto. E quindi
allora, lo racconta il Messaggero, Cristina Antonutti lo racconta sul Messaggero. Finto malato, lavora 9 giorni in 3 anni, ma la cosa più ancora secondo me che fa più effetto di questa notizia è che risulta, la questione deriva da indagini che sono già state svolte, però poi naturalmente bisognerà dare a questo signore le possibilità di spiegare, di circostanziare, eccetera. Mm. Ma risulterebbe questo: lui faceva il bidello al nord e il noleggiatore di automobili al sud, da Pordenone a Locri. Sì. Quindi, come diceva il poeta, dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno.
Sì, ci sono da puntualizzare davvero molti aspetti di questa vicenda, che comunque questo signore viene definito dall'articolo l'assenteista seriale, un finto malato in grado di lavorare 9 giorni in 3 anni e percepire, perché qua cominciamo a descrivere gli aspetti che veramente fanno anche un po' arrabbiare. Percepire 40.000 euro fra stipendi, indennità mensili di disoccupazione, continuando però a fare il noleggiatore.
Sì.
Completa la frase.
Dimenticandosi di segnalare l'attività al fisco. In fondo, ti dicevo, Deborah, prima di cominciare la nostra puntata, perché scegliere tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo?
Quando puoi tranquillamente fare il noleggiatore in nero a Locri, percependo anche l'indennità di disoccupazione da bidello a Pordenone.
A Pordenone e tra l'altro anche a Maniago, mi pare di cogliere dall'articolo, perché aveva diversi incarichi, però a quanto pare riusciva a eluderli tutti e tre. La cosa è emersa perché la dirigenza delle 3 scuole friulane in cui il signore avrebbe dovuto lavorare
perplesse dal fatto che non si presentasse, stava sempre in malattia, erano preoccupate per la sua salute.
Beh sì, più che altro lavorava 3 giorni, risulta appunto dalle cronache,
e si ammalava poi per il resto dell'anno scolastico.
E i finanzieri hanno incominciato a incrociare le informazioni con le banche dati e sostanzialmente, insomma, hanno spiegato proprio le stesse fiamme gialle, la finanza. Il modus operandi era sempre uguale: si rispondeva alla chiamata d'istituto, l'uomo si presentava in segreteria, firmava il contratto, ma dopo 3 giorni tornava al paese di origine per svolgere un'altra attività lavorativa. Questa la nota delle fiamme gialle.
Poi voglio fare ulteriormente del male. Completiamola la lettura. La finanza ha spiegato che grazie a tutti i certificati che riusciva a produrre, l'uomo riusciva a rientrare a Locri senza essere sottoposto a visita fiscale e riusciva anche a percepire il 100% della retribuzione, continuando ad accumulare punteggio per l'avanzamento in graduatoria. Io penso che questa domani Sebastiano Barisoni, nella sua poco invidiabile classifica, ci farà l'intera puntata su questa notizia. Sono già in grado di anticiparlo.
Sì, con Rino Gaetano a fare da stacco.
Infatti,
questo secondo me meriterà effettivamente un posto.
Ma sai quello che a me fa veramente dispiacere?
Prego.
È che poi continuiamo a dare questi dati dell'INPS. Hai sentito questa mattina, insomma, noi stiamo perdendo completamente il bilancio. Stiamo perdendo il controllo del bilancio dell'INPS e nel giro di 10 anni andremo totalmente in passivo, anche a causa di queste vicende, anche a causa soprattutto della spesa assistenziale, che è la gran voce di bilancio più che quella previdenziale. E quindi davvero, cioè, queste situazioni
è uno spunto in realtà che sembra non centrare, ma invece va molto a quello che andremo a discutere con Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO, in materia di investimenti, perché noi abbiamo purtroppo un peso della spesa per previdenza e assistenza che è decisamente più alto, se ricordo bene circa 3 punti percentuali, dal 13 al 16% rispetto alla media dell'Unione Europea. Quindi, se volete intervenire, non tanto sul caso di questo bidello,
che si commenta da sé, direi di non aggiungere altro,
al quale auguriamo di poter spiegare come è arrivato a fare tutto questo e magari di avere delle valide giustificazioni, e invece se volete intervenire per parlare di investimenti, momento degli investimenti, prospettive che ci sono non tanto a brevissimo termine, sappiamo che incombono le elezioni francesi, c'è il problema delle nomine dei top jobs, delle figure di vertice dell'Europa, e non tanto su questo, ma proprio per scelte personali che devono adeguarsi a queste grandi vicende geopolitiche. I numeri sono sempre gli stessi: 800 24 00 24, oppure Deborah il 349 238 6666, per SMS e WhatsApp,
anche audio se volete. Direi di partire anche con un giornale radio da risparmio che è molto interessante stamattina. Come sono modesta.
Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
Allora Mauro, la prima notizia in realtà ieri mentre ero in diretta ho cominciato già un pochino a darla, perché proprio mentre iniziava Due di Denari iniziava anche la presentazione della relazione Covip sull'attività del 2023 da parte della presidente facente funzioni, la dottoressa Balzani. non mi ricordo se adesso
sì, Francesca Balzani, è
Francesca
corretto.
Balzani, chissà perché mi è venuto il vuoto mentale proprio mentre lo stavo pronunciando. Abbiamo qualche dettaglio in più rispetto ai flash di agenzia che ieri sono stati in grado di dare fino a verso le 11:20, e allora raccontiamo gli aspetti più importanti di quella che è, di quello che è il mondo della previdenza complementare in Italia. Peraltro ieri, perché sono stata, ho voluto anche dare le anticipazioni della Covid, perché abbiamo parlato del fondo di previdenza complementare del mondo degli autotrasporti di Priamo. Allora, alla fine del 2023 i fondi pensione in Italia sono 302. In Italia abbiamo 33 fondi negoziali, quelli chiusi, quelli di categoria, 40 fondi aperti, 68 piani individuali pensionistici e 161 fondi pensione preesistenti. A fine 2023 il totale degli iscritti alla previdenza complementare era di, ed è, 9,6 milioni, in crescita del 3,7% rispetto all'anno precedente. In percentuale delle forze di lavoro gli iscritti sono pari al 36,9%. Qualche dato di dettaglio ulteriore: i fondi negoziali contano 3,9 milioni di iscritti, c'è stata una crescita del 5,4% rispetto al 2022. La metà delle nuove adesioni è da ricondurre al meccanismo dell'adesione contrattuale, che è un meccanismo del quale abbiamo parlato ieri con il sindacalista dell'autotrasporto, perché è quello che vorrebbero adottare anche per incentivare le adesioni al fondo Priamo da parte degli autotrasportatori. Poi sono 1,9 milioni gli iscritti ai fondi aperti, c'è stata una crescita sul 2022 del 5,9%, 3,9 milioni di aderenti ai PIP, una crescita dell'1,7% sull'anno precedente, perché sono delle forme considerate un pochino più costose e generalmente sposate da chi magari non ha un fondo di riferimento nella propria categoria o magari sceglie appunto per proprie condizioni personali la previdenza appunto privata. La composizione degli iscritti, Mauro, è interessante, perché qua la differenza di genere
continua a pesare,
occorre sottolinearla. Gli uomini sono il 61,7% degli iscritti alla previdenza complementare, il 72,7% sono nei fondi negoziali, confermando purtroppo il gap di genere, perché nelle forme di mercato, quindi fondi aperti, le donne raggiungono il 42,6% e il 46,6% nei PIP. Vuoi dare qualche dato in più sull'età?
Sì, perché c'era un dato sull'età che era particolare e che mi aveva anche colpito. Allora, il peso della componente più giovane sta crescendo, cioè se noi consideriamo fino ai 34 anni, dal 17,6% che era 4 anni fa al 19,3% nel 2023. Ma questo però è soprattutto alimentato dalla crescita di soggetti fiscalmente a carico. Soggetto fiscalmente a carico, sappiamo che nel nostro paese basta superare i 4.000 euro fino ai 21 anni, mi pare, e poi dopodiché i 2.840 euro, che è una soglia veramente bassissima, perché sì, parliamo di redditi annui. E sostanzialmente stanno crescendo probabilmente, e questa è stata anche l'indicazione che ha dato la Presidente facente funzioni Balzani ieri, l'attività da parte di genitori che aprono posizioni previdenziali di secondo pilastro e di terzo pilastro per i figli, e meno invece quella dei giovani lavoratori, che probabilmente anche per le dinamiche retributive nel nostro paese, diciamo sempre, gli stipendi non sono molto alti, per usare un termine garbato, quando si comincia a lavorare, ecco, probabilmente lì c'è invece un vallo, cioè un calo rispetto alle adesioni che si stanno vedendo crescere nella parte dei fiscalmente a carico.
Un'ultima nota la diamo relativamente a quelli che sono gli iscritti alla previdenza complementare, ma sono anche versanti, perché c'è anche una differenza da questo punto di vista. Magari a fronte di un'iscrizione fatta in un determinato momento della propria vita professionale, poi si può fare anche la scelta ad un certo punto di interrompere i versamenti perché si cambia lavoro, perché si deve capire anche che nuova direzione prendere. Allora, un altro dato: gli iscritti versanti nel 2023 sono 6,7 milioni, il 72,4% del totale degli aderenti alle forme di previdenza complementare. La contribuzione media di questi iscritti è di 2.810 euro, con lievi differenze ovviamente in base alla condizione occupazionale. Ci sarebbero tante altre cose da dire, c'è stata anche questa proposta lanciata dalla Presidente Balzani, questa mattina era sulle pagine del Sole 24 Ore, di dar vita ad un salvadanaio previdenziale per i giovani nati, perché qua chi non versa o chi non si iscrive spesso produce la giustificazione che
posto che sembra difficile anche per le ultime considerazioni che stanno arrivando dalla commissione, che ci ha già detto che abbiamo siamo in corso di attivazione per una procedura per deficit eccessivo. È difficile poter aumentare la quota di deducibilità, cioè l'aiuto fiscale per versare i fondi pensione, però la Presidente dice potremmo però inventarci qualcosa per chi apre una posizione a favore del bambino, della bambina appena nata o comunque del giovane, in modo da incentivare anche delle posizioni di lungo periodo.
Bene, allora un altro paio di notizie le abbiamo,
vorrei darla perché interessa, è una cosa operativa. L'INPS ha dato le indicazioni per fruire dell'esonero contributivo che è stato istituito per assumere donne, per chi assume donne disoccupate vittime di violenza e quindi beneficiari anche del cosiddetto reddito di libertà. È stata diffusa una circolare proprio dall'INPS che ha chiarito come questo esonero spetti, a quali aspetti sono le interessa le assunzioni a tempo indeterminato e opera per 24 mesi l'esonero, a tempo determinato opera per la durata di 12 mesi e la circolare è la numero 41.
Un ascoltatore, Luca, e ha ragione, perché ne abbiamo parlato prima a microfoni spenti e poi invece non l'abbiamo data durante la nostra storia di copertina. Luca sottolinea: avete omesso di ricordare che Albidello, la Guardia di Finanza, ha trovato in casa anche 300.000 euro in contanti, che era proprio il frutto di questa tua attività di noleggiatore poco conosciuto.
Può sempre capitare qualcosa, l'argent de poche, perché
invece
uno
di
tiene
fare
da
il
parte.
Fondo pensione, lui ha preferito tenere il contante. Ci abbiamo scritto pure un libro su tutti i contanti che gli italiani hanno sui conti correnti. Lui non ce l'aveva neanche
non
sul conto
corrente. Non si fidava neanche della banca, perché il mondo è pieno di furfanti.
Il mondo invece ha fatto una scelta molto più lungimirante e intelligente, Francesco, che ci racconta: ho tre figli sotto i 10 anni, ho aperto il loro il PIP da 5 anni compiuti. Bravo Francesco, andiamo al tema della giornata.
Investire informati.
È tornato a trovarci Adriano Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Ci sono tantissime cose che vogliamo commentare con lei. Adesso leggeremo rigo rigo il vostro Secular Outlook, intitolato in questa edizione 2024 Il vantaggio del rendimento, con una analisi molto puntuale e dettagliata soprattutto sulle prospettive di investimento del mercato obbligazionario, che a vostro giudizio è ritornato talmente interessante al punto da indurre gli investitori, i risparmiatori, piccoli risparmiatori o grandi investitori, mettete le dimensioni che volete, di riconsiderare il consueto paradigma dell'investimento. Diciamo che un buon portafoglio bilanciato dovrebbe generalmente essere composto da un 60% in azioni e 40% in obbligazioni. Invece lo scenario nuovo che si è aperto nel mondo dei bond, Nelli, cominciamo subito da questo, vi induce appunto a suggerire di ribaltare queste proporzioni. Perché?
Ma fondamentalmente perché vengo un po' al titolo del nostro scenario previsivo, che chiamiamo secolare, poi anche per chi ci ascolta, insomma, l'orizzonte di riferimento sono i prossimi 3-5 anni, quindi insomma medio periodo, perché secolare sennò potrebbe richiamare insomma orizzonti più lunghi. Quindi il ribaltamento sta nel fatto che oggi a tutti gli effetti il vantaggio del rendimento esiste nelle obbligazioni di alta qualità, che offrono un rendimento in eccesso dell'inflazione piuttosto importante. E di conseguenza questo potrà permettere alle obbligazioni di, da un lato, restituire nei prossimi 3-5 anni un rendimento interessante in euro con basso margine di errore, e dall'altro anche di performare ancora meglio qualora le prospettive dell'economia dovessero peggiorare, ci dovesse essere una riduzione del costo del denaro più importante rispetto a quello che un po' attualmente ci si aspetta, e questo vuol dire che ci sarà anche un guadagno in conto capitale delle obbligazioni. Quando si parla poi di rendimento delle obbligazioni lo si confronta anche con il rendimento delle azioni, e le metriche ci dicono che il premio che le azioni oggi offrono, l'extra rendimento rispetto a quello delle obbligazioni di alta qualità, è piuttosto basso se misurato in prospettiva storica, e di conseguenza questo ci induce a ritenere che è un po' il momento di ricalibrare l'asset allocation del portafoglio, dove effettivamente si può comprare un po' più di obbligazioni rispetto a un bilanciamento 60-40 rispetto al passato, perché sono da un punto di vista di valutazioni più interessanti dal nostro punto di vista rispetto a quello che è il mercato azionario.
Quanto pesa, Nelly, mi scusi, il fatto che comunque una fetta importante del mercato azionario, mi riferisco a Wall Street, abbia toccato i suoi record, li continui ad aggiornare un giorno dopo l'altro, quindi anche questo immagino impatta sulla prospettiva di un premio che potrebbe essere garantito dal mercato azionario meno generoso rispetto a quello che può invece generare il mercato obbligazionario? Chiaramente abbiamo aree del pianeta che invece stentano un po', abbiamo avuto la turbolenza importante che ha riguardato l'Europa a seguito del voto per l'Europarlamento, ma sicuramente c'è anche questa riflessione da fare, no? Dei livelli toccati dalle azioni che sono veramente, poi punto interrogativo, sostenibili?
La sostenibilità sta nel fatto che questi massicci investimenti che si stanno avvenendo, soprattutto nel campo delle nuove tecnologie, possano in qualche modo tradursi in concreti guadagni di produttività, e questi però richiedono delle trasformazioni del modo di produrre, del mercato del lavoro importanti. Dal nostro punto di vista, quindi, come dire, le valutazioni tendono sempre ad anticipare scenari futuri che sono possibili dal nostro punto di vista. D'altronde ci sono delle aziende che fanno degli utili incredibili, delle aziende internazionali, quindi c'è, tuttavia, ecco, perché questo sia sostenibile, perché queste valutazioni così elevate che lei faceva riferimento siano sostenibili, c'è bisogno che effettivamente ci siano dei guadagni di produttività importanti, e ci sia bisogno quindi che i margini di queste delle aziende possano essere mantenuti a questi livelli. E quindi, come dire, ecco, dal nostro punto di vista, visto che parlavo prima di vantaggio di rendimento e di cuscinetto, dal nostro punto di vista gli attivi rischiosi, compreso l'azionario, forse hanno un cuscinetto un pochino meno interessante rispetto alle obbligazioni. Perché? Perché sono prezzate un po' i mercati azionari, dal nostro punto di vista, un po' per la perfezione, cioè che tutto quello che pensiamo possa andare bene, andrà bene.
Allora, vi devo fermare perché, a proposito proprio di come possono andare o non andare i mercati azionari, adesso, Deborah, è il momento dell'aggiornamento sulle borse.
Vabbè, bravi, bravi, grande.
Di denari.
Qualcuno mi deve spiegare che cosa significa aumentare la produttività se siamo già in presenza di utili eccezionali.
Buongiorno Deborah e Mauro, vi ascolto quasi sempre quando posso con interesse. Vi volevo chiedere, siccome ho una figlia che ha finito l'università, a chi bisogna rivolgersi per riscattare gli anni dell'università, oppure a chi per fare un fondo pensione? Grazie.
Beh, questa è una domanda talmente ampia che impone una puntata. Beh, per riscatto della laurea, Mauro, penso che l'INPS sia l'interlocutore.
Sì, 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 riscatto di laurea si chiede all'INPS, se ci sono secondo la gestione in cui ci si trova, c'è anche una possibilità, lo abbiamo già detto in tante puntate, certo, di riscatto cosiddetto agevolato, utile per gli anni, non per per l'assegno. Ma insomma, tra l'altro credo che, se non è cambiato nulla negli ultimi tempi, è solo soltanto online, quindi certo, bisogna andare sul sito dell'INPS, entrare proprio accreditandosi con SPID, carta d'identità elettronica, e avviare la procedura, oppure rivolgersi a un CAF, a un professionista, esatto, che ci assista.
Per il fondo pensione ci sono tantissimi operatori del settore, anche molto molto in gamba e molto bravi. Io dico l'ascoltatore, magari per provare ad orientarla, perché noi non possiamo dare dei nomi di singole società di gestione, appunto, che gestiscono e creano fondi di fondi pensione, ci scriva, magari proviamo ad orientarla con un professionista.
E comunque se va su covip.it, cioè sul sito della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, trova tutte le informazioni che servono e anche delle possibilità di comparazione, così non facciamo torto a nessuno, neanche alla nostra etica professionale, che ci impone di non consigliare alcunché.
Adriano Nelly con noi questa mattina, parliamo di mercati finanziari, prospettive di investimento, opportunità opportunità di investimento. Adriano Nelli è responsabile per l'Italia di PIMCO, un gigante dell'investimento nel settore obbligazionario. Allora, le prospettive economiche del mercato e del mondo nei prossimi 3-5 anni, qual è la vostra opinione e soprattutto dove vedete delle opportunità di investimento, chiaramente considerata la vostra specializzazione, Nelli?
Beh, dunque, noi ci aspettiamo una crescita economica allineata al potenziale pre-Covid, quindi piuttosto fiacca, però non c'è, i rischi tra recessione e espansione sono piuttosto bilanciati, quindi non ci aspettiamo un grosso disordine finanziario in generale, questo è il contesto generale. Poi un po' di cose bisogna guardarle, forse voi le avete un po' già citate. Da un lato c'è il tema della... così, di un ordine mondiale che sta un pochino cambiando verso la multipolarità, c'è più frammentazione, c'è anche da dire che un po' dal dividendo della pace stiamo passando ai costi purtroppo dei conflitti, e quindi ci aspettiamo un po' di cambio della struttura delle correlazioni dei mercati finanziari, parecchie divergenze da un punto di vista di traiettorie economiche, dal punto di vista di politica monetaria, ne abbiamo avuto testimonianza anche con le recenti annunci da parte delle banche centrali, quindi ci sono delle zone del mondo dove i tassi stanno già scendendo, altre zone in cui ci metteranno un po' di più a ritornare verso valori più contenuti, altri addirittura posti nel mondo dove effettivamente si pensa addirittura a possibili rialzi del costo del denaro come il Giappone. Quindi in questo mondo, diciamo, dove non ci dovrebbero essere grosse instabilità finanziarie, ci sono però grandi divergenze, qui il ruolo della gestione attiva, e devo dire nel campo sia azionario che obbligazionario, è importante, perché quando ci sono divergenze lì c'è la possibilità di aggiungere valore con un approccio attivo. Questo è un primo tema. Poi chiaramente tra i rischi di cui bisogna tener conto, al di là di quello geopolitico e politico già citato, perché insomma alla fine abbiamo un aumento del consenso dei partiti che prima erano opposizione, potrebbero cambiare le priorità politiche, potrebbero esserci anche la tendenza di, come dire, misure un po' protezionistiche, quindi insomma a livello di cooperazione internazionale potrebbe cambiare lo scenario, di questo bisogna tenere conto. E dall'altro poi c'è la traiettoria del debito. La traiettoria del debito pubblico è aumentata moltissimo, e questo non vale più solo per paesi come l'Italia, ma vediamo, ci sono anche altri paesi con le prese con deficit importanti e debito molto importante in Europa, ma anche gli stessi Stati Uniti. Gli stessi Stati Uniti che hanno adottato una politica fiscale estremamente espansiva e quindi in questo momento hanno un problema appunto di sostenibilità del debito, che secondo noi non si manifesterà a breve, perché comunque gli Stati Uniti hanno ancora un grosso vantaggio da un punto di vista di capacità di dinamismo, di innovazione, di flessibilità, domina il sistema dei pagamenti internazionali, quindi il dollaro potrà continuare a essere una valuta di riserva, tuttavia prima o poi anche gli Stati Uniti dovranno mettere mano a un consolidamento del debito. Questo secondo noi non avverrà a breve, però in un arco temporale di lungo periodo questo dovrà avvenire, perché se guardiamo la traiettoria del debito pubblico mondiale siamo tornati a livelli molto, molto simili o addirittura superiori a quelli del post-secondo conflitto mondiale.
Sarebbe interessante fare un ragionamento sulle strategie per cominciare a farlo rientrare. Mi chiedo quale governo potrà avere la capacità di mettere in campo iniziative draconiane, direi, per cominciare appunto le riduzioni, perché poi con la popolazione che invecchia in realtà emergono sempre problemi nuovi che richiedono risorse pubbliche in continuazione, e quindi
ci sono altri...
Posso aggiungere, se prego. Posso, che anche gli acquisti limitati da parte delle banche centrali, dal nostro punto di vista questo sostegno della politica monetaria, acquisti massicci di titoli probabilmente non ne vedremo più nella dimensione che abbiamo visto nel passato. Rimarranno le banche centrali acquirenti di ultima istanza, ma su episodi specifici. Lo abbiamo visto ad esempio negli Stati Uniti con la crisi bancaria dell'anno scorso, quindi queste operazioni di pronti contro termine con cui la banca centrale americana ha fornito liquidità alle banche. In Europa esiste questo meccanismo che tende a tutelare il funzionamento di trasmissione della politica monetaria, quindi può intervenire la Banca Centrale Europea qualora appunto per ragioni di aumento del premio a rischio su debiti di certi paesi possa intervenire, però non nella scala e nella dimensione che abbiamo visto nel passato subito dopo la grande crisi finanziaria, e quindi anche questo è un altro tema, come dire sì, un prestatore di ultima istanza, ma non massicci acquisti di debito che possano poi continuare a permettere ai governi di continuare a emettere senza problemi. E questo ha anche un'implicazione dal punto di vista degli investimenti per noi, perché le obbligazioni a lunga scadenza tendiamo a essere piuttosto prudenti, perché come dire, il premio richiesto dagli investitori proprio a causa della dinamica del debito potrebbe salire in un contesto anche di discesa dei tassi di interesse, per cui preferiamo ad esempio delle scadenze sul tratto intermedio della curva, sui 5 anni, pensiamo che sia un buon posto dove stare senza neanche aumentare troppo, come dire, abbassare troppo la qualità del debito.
Senta Nelli, ogni tanto negli Stati Uniti ritorna questa famigerata inversione della curva dei rendimenti, secondo lei a che punto siamo del pronostico di una possibile recessione all'orizzonte? Comunque voi la considerate, perché qua c'è sempre la continua gara anche nel gergo finanziario che si utilizza, tra un possibile rallentamento economico oppure addirittura una caduta in recessione. Cosa dicono le vostre proiezioni in questo senso e quali eventualmente economie del mondo potranno essere colpite dallo scenario peggiore o più moderato?
No, non vediamo rischi, diciamo, molto alti di recessione, non sembrano neanche segnalare l'inclinazione dei, come dire, con cui si distribuiscono i rendimenti sulle varie scadenze, il termine tecnico curva dei rendimenti, anzi ci aspettiamo un leggero ripidimento della curva perché i tassi a breve dovrebbero comunque cominciare a scendere se l'inflazione si andrà a stabilizzare verso l'obiettivo delle banche centrali. Ad esempio guardiamo l'Europa, più o meno adesso sono prezzati circa 35 punti base di taglio per quest'anno, potrebbe accadere, è ragionevole, potremmo vedere i tassi in Europa ad esempio alla fine dell'anno prossimo intorno al 2,8 e fermarsi intorno al 2,5, con un'inflazione un po' superiore al 2 vuol dire che i tassi reali dovrebbero comunque essere leggermente positivi ma non molto alti, quindi una curva che si va un pochino a irripidire perché i tassi a breve scendono, perché i tassi a lunga non salgono moltissimo ma potrebbero non scendere tantissimo, quindi ancora una volta, come dire, non un rischio imminente di recessione, non un rischio di instabilità finanziaria imminente, ma una crescita fiacca, sì, grandi divergenze nelle traiettorie di crescita e quindi grande, come dire, anche opportunità per posizionarsi a livello globale e in maniera tale di costruire un portafoglio ben organizzato dove alla fine c'è un po' un contributo da parte del gestore attivo, ecco.
Allora, come ogni giovedì, come quasi tutti i giovedì, anche oggi facciamo, vi sottoponiamo un domandone, una domanda da una cosa un po' insolita, mi viene da dire, no,
una
Deborah?
Domandona che implica una rispostina.
Sì, è vero, una rispostina perché ci accontentiamo, lo dico subito, anche solo della sigla. Anche solo della sigla, non vogliamo la sigla spiegata per esteso.
In lingua originale.
Vi chiediamo, come si chiama il titolo di Stato decennale francese? Cioè, in Italia abbiamo il BTP a 10 anni che si confronta nello spread con il Bund tedesco.
In America abbiamo il Treasury.
E in Francia cosa c'è? Come si chiama? Come si dice BTP in francese? Questa è la domanda.
Settimana scorsa l'abbiamo detto un miliardo di volte, per cui non potete averlo perso. E soprattutto Adriano Nelli può partecipare.
No, ci sono due regole. La prima è che bisogna rispondere solo e soltanto componendo il numero verde 800240024. La seconda regola, purtroppo, dottor Nelli, è che lei non può partecipare a questo nostro domandone. Traffico.
Guagnon, la passione, si sente.
Due di denari.
Buongiorno, io non ho ancora capito come possano sempre crescere le borse, nonostante, io sono un agente di commercio, nonostante quello che vedo io, perlomeno nelle realtà delle zone industriali, le aziende medio-piccole, non dico siano ferme nelle produzioni, ma più che rallentate. Grazie.
Allora, di questa domanda ci occuperemo dopo. Intanto faccio io, invece ripeto io l'altra domanda, quella che riguarda il nostro domandone del giovedì. Vi ricordo che dovete rispondere, dovete mandarci la risposta solo e soltanto componendo il numero verde 800240024. Non possiamo accettare le risposte che arrivano via WhatsApp o via SMS dall'altro numero. E poi Adriano Nelli, dottor Nelli, responsabile per l'Italia di PIMCO, non può partecipare, tutti gli altri sì, e devono possono dirci come si dice BTP in francese, insomma come si chiama il titolo decennale, il titolo di stato decennale francese. Ci accontentiamo anche solo della sigla.
Tra l'altro il differenziale fra il titolo decennale francese e quello tedesco la settimana scorsa, proprio a seguito del voto europeo che è finito per essere un terremoto soprattutto per la Francia, si è ampliato al punto da portarsi ai massimi dal 2017, pensate. Adriano Nelli, so che l'azionario non è assolutamente il vostro mondo perché voi siete gli specialisti del mercato obbligazionario, però lei è un uomo di esperienza, è un uomo che è in grado assolutamente di commentare ogni argomento. Le chiedo se volesse commentare l'osservazione che ha fatto l'ascoltatore, quando dice insomma a volte l'uomo della strada, l'uomo comune ha la percezione che l'economia reale non marci esattamente come la borsa la rappresenta. È anche vero che certe borse sono specializzate, sbilanciate in certi settori, un po' come succede per Piazza Affari che è molto rappresentata nel settore finanziario, così come gli Stati Uniti invece in questo momento vede correre la tecnologia. Quindi un po' il tema è anche questo, no? Che quello che è economia reale purtroppo in borsa non è molto rappresentato.
Sì, è così, nel senso che c'è un po' una grande divaricazione tra le grandi aziende multinazionali che hanno, come dire, capacità di determinare i prezzi, fanno innovazione tecnologica, che stanno investendo molto, che hanno generazione di cassa e quindi vengono giustamente premiate dagli azionisti, sono dei nomi insomma che conosciamo tutti, che hanno visto triplicare la capitalizzazione di mercato, insomma poi il forte diventa sempre più forte. Poi c'è tutta una serie di altri settori che effettivamente sono rimasti molto indietro, e allora se andiamo a fare una media della capitalizzazione ad esempio dell'indice Standard & Poor's ci accorgiamo che è molto elevata in prospettiva storica, ma questo è giustificato da un andamento molto importante dei margini di profitto, dei cash flow delle grandissime aziende. Poi all'interno di questo indice sono anche molte aziende che invece esprimono valutazioni più ragionevoli, però evidentemente c'è una ragione perché le valutazioni sono basse, perché evidentemente non hanno quella spinta, non hanno quelle barriere all'entrata che deriva dalla loro dimensione, dalla capacità di innovare. Quindi è un mercato nuovo questo che mette anche i gestori attivi, come dire, pone delle nuove sfide, perché comunque all'interno di un portafoglio poi bisogna anche cercare di non avere troppa concentrazione su pochi nomi, però se non lo si fa non si sta al passo con dei listini. Per cui ecco, anche qui io credo che anche nel mercato azionario oggi esistano delle opportunità per chi si muove attivamente, però chiaramente i livelli di partenza, come dicevo all'inizio, per l'azionario sono molto alti. Se guardiamo l'indice Case Shiller, che è un indice molto guardato dagli operatori del settore, che smussa l'andamento degli utili per le fluttuazioni del ciclo economico, li aggiusta per l'inflazione e lo si rapporta questi utili ai prezzi, vediamo che è stato le valutazioni sono state più alte di oggi soltanto praticamente due volte nella storia, e quindi questo pone, come dire, le prospettive di lungo termine dei guadagni azionari sono un po' modeste. Questo non vuol dire nulla, non dice nulla di quello che succederà domani, però di questo bisogna tenere conto. E da qui, da dove siamo partiti, no? L'idea di dire un portafoglio ben organizzato deve vedere azioni e obbligazioni, non c'è dubbio, però oggi un po' di ribilanciamento, come dire, comprare un po' ciò che è a sconto, cioè le obbligazioni, e prendere profitto al margine su ciò che ha corso molto, cioè le azioni, è una cosa che dal nostro punto di vista ha senso.
Certo, e questo è il presupposto, diciamo, anche della vostra indicazione dalla quale siamo partiti, che è quella di modificare il 60-40
classico in termini, diciamo, rovesciati rispetto a quelli con cui vengono interpretati abitualmente, quindi 60 di azionario, 40 di obbligazionario. Però io vorrei fare una domanda un po' di, come dire, di curiosità di ampio respiro, visto che stiamo appunto su questo outlook che guarda i 3-5 anni. Dottor Nelli, abbiamo parlato per tanti mesi di metaverso, poi improvvisamente questo termine è caduto un pochino in disuso. Adesso si parla tantissimo di intelligenza artificiale, cioè ogni volta dal punto di vista dei mercati finanziari si creano, immagino, delle forti aspettative. La vostra aspettativa sull'intelligenza artificiale, sul metaverso, se ancora lo ritenete interessante, qual è? Cioè sarà veramente una cosa che potrà essere davvero dirompente per i mercati, modificare completamente anche l'andamento delle aziende e la capacità di finanziarsi?
No, tra l'altro appunto se ne guardano solamente le opportunità e stiamo anche un po' sottovalutando forse i rischi ad ampio spettro. Nelli.
Sì, beh, allora certamente sì, è un cambiamento dirompente, i mercati lo come sempre fanno, ma successe se ci pensate anche nel 2000, nel senso si portarono molto avanti i mercati, avevano visto un cambiamento tecnologico derivante dall'introduzione di internet, ovviamente lo anticiparono molto, poi quindi i valori borsistici dovessero scendere per poi ritornare su perché era un cambiamento in atto ed è successo. E lo stesso lo possiamo dire oggi, la trasformazione del mercato del lavoro, rimodellare i processi produttivi, questo avverrà e forse avverrà anche un fattore importante, cioè portare a una democratizzazione dell'accesso ai compiti decisionali, cioè le persone potranno assumere, come dire, decisioni in maniera informata a più ampio raggio, indipendentemente dalla scolarizzazione, e questo è un fattore certamente positivo, un cambiamento positivo dell'intelligenza artificiale, però se guardiamo i rischi dobbiamo anche considerare che potrebbe essere mal usata questa nuova tecnologia, potrebbe prestarsi a manipolazioni, ad esempio, potrebbe prestarsi a controlli eccessivi di vario genere se finisce nelle mani sbagliate, e quindi c'è il rischio che il regolatore potrebbe intervenire e in qualche modo soffocare l'innovazione finanziaria stessa, perché altrimenti diventa un rischio per la società. Quindi ecco, qui queste sono le grandi sfide che probabilmente avremo di fronte. Certamente, come dicevo all'inizio, il modo in cui noi produciamo e concepiamo il lavoro nel corso, forse nei prossimi 5-10 anni, cambierà per l'intelligenza artificiale, però non è detto che tutto questo rapido beneficio avverrà proprio nell'immediato, come oggi alcuni eccessi forse valutativi dei mercati sembrano suggerire.
Grazie ad Adriano Nelli, è responsabile per l'Italia di PIMCO, grazie per essere stato con noi questa mattina a Investire Informati, e noi invece andiamo a sentire se qualche ascoltatore o ascoltatrice sanno dirci come si dice BTP in francese. Allora, ci ha chiamato Andrea, giusto? È in linea Andrea da Verona, mi segnalo dal centralino, giusto? Tutto corretto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, come si dice allora, come dicono i francesi quando vogliono dire BTP? Ovviamente non BTP.
OAT.
OAT.
Ancona, Torino.
Lo a te. Benissimo, benissimo.
Esattamente così.
Andrea.
Grazie Andrea. Allora poi resti in linea, lasci i suoi dati al centralino. Deborah, noi ci rivediamo domani, no?
E dove vuoi andare?
No, qua
stiamo. Ti sei già preso la pausa di ieri, ma non scherziamo adesso, più di un giorno a settimana non te lo concedo. Dammi il passaporto piuttosto.
Va bene, adesso mi faccio incatenare qui, metto il guinzaglio al tornello.
Buona giornata a tutti.